possibile che un istante esatto di una partita di calcio cambi completamente l'esito della stagione di una squadra? Bisognerebbe fare questa domanda all'Inter, che il 4 novembre 2009 sta giocando a Kiev contro la Dinamo la quarta gara della fase gironi della Champions League. È l'86esimo minuto ed è incredibilmente sotto 1-0. In quel momento è ultima nel girone di qualificazione a soli 3 punti. Quella sconfitta la condannerebbe a dover compiere nelle due giornate successive un'impresa quasi impossibile per qualificarsi alla fase finale. In quei pochi minuti che la separano dal triplice fischio, accade l'impensabile. Qualcosa che cambierà le sorti non solo di una squadra, ma di un'intera annata calcistica. Qualcosa che permetterà di scrivere una pagina incredibile della storia del calcio. L'estate 2009 dell'Inter è tempestosa. Le speranze di poter conquistare la Coppa dalle grandi orecchie, il trofeo che Moratti e i tifosi desiderano da tempo, sembrano svanire definitivamente. Si arriva a quel momento dopo una stagione non del tutto convincente. Il patron nero-azzurro nel 2008 ha scelto via Mancini, al suo posto José Mourinho, lo special one.
Ma io non sono Pirlo.
Una decisione forte per cercare a tutti i costi di provare a vincere, non tanto il campionato conquistato più volte, ma la Champions League. Quella coppa che in corso Vittorio Emanuele manca dal lontanissimo 1965. Il portoghese ha la fama di essere uno specialista nella massima competizione europea e sembra l'uomo giusto. I tifosi questa volta ci credono. Non ne possono più di sentire gli sfottò dei rivali che ripetono. L'ultima volta che l'avete vinta hanno trasmesso la partita in bianco e nero. Il primo anno del nuovo tecnico però non è così ricco di successi e nell'ambiente si inizia a mormorare. Mu infatti esce in semifinale di Coppa Italia contro la Samp di Pazzini e Cassano e viene sconfitto dal Manchester United agli ottavi di finale in Champions, il vero obiettivo stagionale. Vince sì lo scudetto, ma questo ormai non basta più. Moratti si muove in anticipo per la stagione successiva, perché il tecnico, nonostante il flop europeo, è tranquillo. È sicuro delle potenzialità della squadra. In quei giocatori ha visto un gruppo unico, speciale, formato prima di tutto da grandissimi uomini. Il 20 maggio 2009, poco prima della fine del campionato, il club annuncia l'acquisto di Diego Milito e Thiago Motta, due giocatori che avevano portato in alto il Genoa. A luglio arriva dal Bayern Monaco anche Lucio, difensore brasiliano per rinforzare la linea arretrata. I nuovi acquisti sembrano quelli giusti per poter puntare al bersaglio grosso, ma subito dopo accade qualcosa a cui nessun tifoso nero-azzurro voleva assistere. Zlatan Ibrahimovic, che doveva vestire la numero 10 nella nuova stagione, lascia incredibilmente la squadra. L'ambiente è scosso. La superstar che doveva essere al centro degli schemi dell'allenatore se ne va al Barcellona, il club che desiderava più di tutti. Va lì perché è convinto che a Milano non ci sia possibilità di vincere in Europa, mentre Blaugrana, con Guardiola, pensa che sarà un gioco da ragazzi. Mourinho, inizialmente, prova a convincerlo a rimanere, ma non c'è niente da fare. Zlatan va in Spagna, baciando la nuova maglia il giorno della presentazione. Le possibilità di vincere la Coppa, ovviamente, calano. Ma la trattativa è comunque interessante, perché oltre a potenziare le casse interiste, porta in nero-azzurro un grande giocatore, Samuel Eto'o. È un attaccante formidabile, ma molti si chiedono se possa fare bene senza Messi e Iniesta a supportarlo. Ad inizio agosto la rosa è comunque di ottimo livello. Julio Cesar in porta, Maicon terzino destro, Walter Samuel al centro della difesa, Chivu utilizzato sia da centrale che da laterale, Zanetti tuttofare, Cambiasso e Stankovic in mezzo al campo. A questi si aggiungono Toldo, Cordoba, Materazzi, Vieira che lascerà metà stagione, Muntari, Balotelli e la sorpresa Santon. In squadra sono presenti anche Quaresma e Mancini, i due acquisti voluti da Mourinho l'estate passata e che si sono rivelati sbagliati. La partenza però non fa ben sperare. L'Inter perde la Supercoppa italiana 2-1 contro la Lazio a Pechino. La squadra di Moratti gioca bene e con grinta, ma i capitolini sono cinici. A fine gara, Mu ai giornalisti che gli chiedono del match risponde: in campo solo una squadra. Mostra sicurezza, ma bisogna lavorare sull'attacco, sui nuovi schemi. E tu e Milito non hanno mai giocato insieme e sembra manchi qualcosa. Il portoghese lo sa e lo dice chiaramente.
Manca a questa squadra un giocatore di centrocampo, un trequartista, un giocatore con qualità diverse dalle nostre.
La conferma che non si sbaglia arriva alla prima di campionato, il 23 agosto. I nero-azzurri steccano, pareggiano 1-1 contro il Bari appena tornato nella massima serie a San Siro. Mu, a fine gara, è cupo in volto e dichiara: non ho nessun motivo per sorridere, ho perso 2 punti in casa, non è l'esordio che mi aspettavo. Nell'ambiente l'atmosfera è pesante. Quasi nessuno pensa possa essere un'annata ricca di successi. Serve un rinforzo, che in realtà era già stato individuato. Qualcuno che possa fare da collante tra centrocampo e attacco nel 4-3-1-2, il modulo che l'ex Chelsea ha adottato nella stagione passata abbandonando il suo amato 4-3-3. Pochi giorni dopo si sblocca una trattativa che pareva essere sfumata. Dal Real Madrid, per 16 milioni di euro, arriva il trequartista olandese Wesley Sneijder. Mister e tifosi tirano un sospiro di sollievo, sperano li possa salvare da un inizio complicato. L'allenatore non aspettava altro e tre giorni dopo fa esordire il nuovo arrivato da titolare nel derby. Una scelta forte che può fare solo uno che ha grande convinzione in ciò che fa. La squadra cambia completamente. L'Inter vince contro i cugini 4-0. I primi due gol li segnano gli ex genoani Thiago Motta e Diego Milito. In Serie A vincono le due partite successive e poi inizia la campagna europea. Sono nel gruppo con Barcellona, Dinamo Kiev e Rubin Kazan. Sono convinti che passeranno il turno senza grossi problemi insieme ai catalani. Bisogna solo capire chi conquisterà il primo posto, anche se tutti scommettono sugli spagnoli. Sono reduci dal treble dello scorso anno e sono indubbiamente la squadra più forte del pianeta, con un Ibrahimovic in più. Il 16 settembre c'è la prima sfida tra le due favorite che si conclude con uno 0-0 a San Siro. L'Inter tiene botta nonostante l'assedio finale guidato dal fischiatissimo svedese. Quella gara lascia qualche perplessità. Non sembrano poter competere. Lo Special One sa che sono loro gli uomini da battere e con cui confrontarsi per capire la propria forza. Il 23 settembre, in Serie A, alla quinta giornata i nerazzurri vincono nettamente contro il Napoli 3-1. Poi qualcosa si rompe. Perdono 1-0 contro la Samp il turno successivo e i blu cerchiati vanno in testa alla classifica. Dopodiché, incredibilmente, i milanesi pareggiano 1-1 contro il Rubin Kazan in Champions. Stankovic evita la disfatta in trasferta dopo essere andati sotto e aver sofferto. I giornali titolano: un gol del serbo ha salvato l'Inter da una sconfitta che sarebbe stata meritata. È un momento complicato dove si può fare risultato solo se si resta uniti. La vittoria sofferta contro l'Udinese, risolta da un gol di Sneijder al 93esimo, lo dimostra. Proprio Stankovic a fine gara pronuncia parole che descrivono perfettamente l'Inter di quella stagione. Non abbiamo così tanta energia per correre per 90 minuti, ma questa sera ha vinto il gruppo. Il coraggio di non mollare e l'orgoglio. Sono proprio queste le qualità della squadra, e il portoghese sa come utilizzarle al meglio. Dopo aver liquidato il Genoa 0-5, staccando la Samp di 2 punti, si torna in Champions. In casa, contro la Dinamo, l'imperativo è vincere. È fondamentale farlo per non complicarsi la vita. Gli ucraini di Shevchenko entrano in campo senza nessun timore reverenziale. Giocano bene e al 5° minuto vanno in vantaggio. San Siro ha ammutolito. L'Inter continua a non interpretare bene la gara e gli avversari la mettono alle corde. Spingono talmente tanto che Stankovic segna l'1-1 al 35esimo in contropiede. Per il momento è lui l'uomo in più in quella competizione. Poco più tardi, autogol di Lucio e pareggio di Samuel al 47esimo. La sfida termina 2-2. C'è amarezza. Non si vince in Europa da 363 giorni. La qualificazione, nonostante l'ultimo posto nel girone, sembra comunque essere alla portata perché il Barcellona non ingrana. Mu, in campionato, si affida ai suoi campioni e vince 3 gare di fila. 2-1 contro il Catania, 5-3 contro il Palermo, 0-2 contro il Livorno. Dopo quella gara il portoghese proclama: e pensare che non siamo al top. In campionato, infatti, non sembrano esserci rivali. La Juve guidata da Ciro Ferrara, che si pensava potesse puntare al titolo, è a meno 7. Così come la Samp, che perde colpi dopo il buon inizio. Il Milan è a meno 9 e la Roma, guidata da Ranieri, dopo l'esonero di Spalletti, sprofonda a meno 14. Qualcuno osa dire che il campionato è già terminato. Il 4 novembre si va a Kiev. Bisogna conquistare i 3 punti. Nessuno accetterebbe un altro fallimento europeo. Si arriva a quella gara fiduciosi, perché il Barça ha incredibilmente pareggiato con il Rubin Kazan poco prima del calcio d'inizio. In più, Sneijder ha recuperato uno stiramento in tempo record. Le cose, però, non vanno come tutti si aspettano. Sceva al 21esimo, gela i nero-azzurri con un tiro deviato. 1-0. All'intervallo, lo Special One va negli spogliatoi e annuncia: ragazzi, o restiamo così e usciamo, oppure rischiamo. C'è ancora tutto il secondo tempo da giocare. In quei pochi minuti carica la squadra come solo lui sa fare. Il gruppo lo segue e lui sa che pendono dalle sue labbra. Dentro Balotelli e Motta. Seguono 41 minuti complicatissimi. È l'86esimo minuto. I tifosi tremano. Sono ad un passo dal baratro. In quel momento si trovano a 3 punti, ultimi nel girone. La sconfitta sancirebbe praticamente l'eliminazione dalla Champions League, ma quel gruppo incredibile non molla mai. Sneijder, dopo aver dribblato 2 avversari, mette una palla in mezzo. Milito la stoppa e con il sinistro insacca la palla in rete. 1-1. Eto'o corre a prendere la palla facendo capire che non si accontentano del pareggio nonostante i pochi giri di lancetta rimasti. Ed è proprio così, 88esimo. Tacco di Balotelli per Montari che calcia in porta. Il portiere non blocca. Milito, probabilmente partito in offside, calcia sul numero 1 che respinge. Sneijder è il più veloce di tutti ed insacca. 2-1 in rimonta, nella partita più importante fino a quel momento. Incredibilmente passano da ultimi nel girone, senza quasi nessuna speranza di qualificarsi, a primi. Mourinho è al settimo cielo, elogia i suoi combattenti. Una prestazione fantastica, di cuore, di emozione, di voglia. Ora abbiamo 6 punti, ne mancano 3 per arrivare agli ottavi e ci proveremo già al Camp Nou. Possiamo battere il Barcellona. Insomma, non si pone più limiti. La stagione continua con un'altalena di emozioni. L'Inter pareggia con la Roma la 12esima in casa, consentendo a Juve e Milan di avvicinarsi. Poi batte nettamente il Bologna 3-1. Si arriva alla sfida del Camp Nou per decidere chi si prenderà il primo posto nel girone. Il portoghese vuole vincere, perché nonostante Sneijder non giochi per un infortunio muscolare, al Barça mancano Messi e Ibra. È l'occasione per capire se possono puntare alla Champions. La squadra di Guardiola domina. L'Inter nel primo tempo non vede palla. 2-0 senza storia. Mu, come spesso fa dopo una sconfitta, attacca i suoi nelle interviste per caricarli. Mi aspettavo più voglia e meno paura. Però aggiunge, siamo distanti, ma magari in una gara secca, anche di andata e ritorno, possiamo vincere. Ecco, nonostante sappia che complessivamente gli spagnoli sono una squadra migliore, non vuole fare perdere fiducia ai suoi uomini. Dà sempre una speranza, vuole far capire loro che sono forti, vuole convincerli. Bisogna vincere contro il Rubin Kazan per qualificarsi, ma prima ci sono 2 gare di campionato. Vincono 1-0 contro la Fiorentina con un rigore di Milito e i giornali titolano Fuga Nero-Azzurra. I cugini sono a meno 7 e la Juve ha appena perso a Cagliari. Alla 15esima c'è proprio il derby d'Italia. È ovviamente la partita che tutti aspettano per capire se la Juve può rientrare in corsa o meno per il titolo. È un match nervoso che i milanesi non riescono a controllare. Felipe Melo la sblocca. E poi Eto'o la pareggia. Al 58esimo, però, Marchisio tira fuori dal cilindro un gol spettacolare. 2-1 che gli uomini di Ferrara tengono fino alla fine, nonostante il classico rosso di Melo. Mourinho, che alterna sapientemente bastone e carota, stavolta non esagera come 12 mesi prima. Niente scudetto vinto in segreteria per spronare i suoi. Sa che la squadra è maturata, che i nuovi a poco si stanno integrando e che la difesa, fatta eccezione per qualche passaggio a vuoto, è un muro. Ed è proprio quello il valore aggiunto. Arriva la gara decisiva in Champions contro i russi, ma questa volta niente sorprese. Prima Eto'o. E poi Balotelli fanno capire che in quella competizione vogliono andare avanti. 2-0 e secondo posto nel girone. In campionato, nonostante siano i più forti, si concedono qualche brivido. Pareggio con l'Atalanta e poi 3 vittorie di fila. 1-0 contro la Lazio. 0-1 contro il Chievo. Un incredibile 4-3 contro il Siena. Quella gara è il significato di cosa voglia dire pazza Inter, dove succede di tutto e il suo contrario, dove una volta riportata la partita in parità bisogna fidarsi alla formula più vintage di sempre, un difensore come attaccante aggiunto. E allora eccolo, Walter Samuel smarcarsi sul filo del fuorigioco e piazzarla nell'angolino basso. 4-3 al 94esimo. La benamata è così, prendere o lasciare. Quei 3 punti significano campioni d'inverno ancora una volta. Poco prima della partita con il Chievo, però, il mister portoghese ha intuito che la rosa manca di un elemento. Qualcuno capace di scompaginare i piani tattici degli avversari. Qualcuno che possa essere davvero l'uomo in più davanti. Un po' esterno, un po' seconda punta, un po' trequartista. Quel qualcuno si chiama Goran Pandev e arriva nei primi giorni del 2010 da svincolato dalla Lazio. Segnerà poco, ma sarà il 12esimo uomo più importante della storia del club milanese. Dopo un pari con il Bari che fa discutere, il 24 gennaio, per la seconda di ritorno, il posticipo prevede il derby della Madonnina. Il diavolo, in una di quelle stagioni da vorrei ma non posso, sa che l'unica maniera per dare ancora un senso ad un'ipotetica rincorsa è vincere. Beh, non ci andrà vicino nemmeno per un secondo di tutti i 95 minuti. Quel match è il manifesto di Mourinho. Quando Rocky fischia il via, i nero-azzurri sembrano assatanati. Milito al decimo fa 1-0. E il Macedone con la 27 sulle spalle al 65esimo chiude la gara 2-0. Staccano i rossoneri di 6 punti e sembrano non avere rivali. Al terzo posto però non c'è più la Juve, ormai in caduta libera, ma la Roma di Ranieri che giocando un buon calcio lentamente si avvicina. A fine mese, tanto per far ancora godere i suoi tifosi, ecco servito un 2-1 alla Juve in Coppa Italia. Di nuovo semifinale e colpo di grazia agli odiati avversari che esonerano Ferrara subito dopo l'incontro. In campionato il vantaggio sugli avversari è rassicurante e Mu e i suoi a febbraio hanno testa solo per la Champions. La sorte in quella competizione non è stata clemente. Dall'Urna pescano una squadra ostica. Devono affrontare il Chelsea di Carlo Ancelotti. L'allenatore emiliano è andato a Stamford Bridge solo per vincere la Coppa dalle grandi orecchie e ha una grande squadra. L'Inter pensa di aver davvero la Serie A in pugno e fino a quella sfida si rilassa. Vince contro la Fiorentina per 1-0 in semifinale di Coppa Italia. Dopodiché pareggia ben 3 partite contro Parma, Napoli e la Sampdoria. In quelle 5 sfide la squadra del portoghese mostra cosa significhi compattezza difensiva. Incassano solo 2 reti e nello 0-0 contro la Samp i nerazzurri all'intervallo si trovano 9 contro 11. Mourinho, a favore della telecamera, mima il gesto delle manette, facendo incendiare San Siro. Sapeva che avrebbe funzionato e così è stato. Conquista un punto d'oro. Anni dopo lo racconterà così. Ho sempre avuto la sensazione che gli arbitri commettessero errori a catena a nostro sfavore. Facendo allenamenti 10 contro 11 la mia squadra era preparata alle espulsioni. Il portoghese prende 3 giornate di squalifica e 40.000 euro di multa. Ma vuole far capire a chi lo segue che sono loro contro il mondo intero. Deve tenere alta la tensione perché le rivali si fanno sotto. Alla 25esima, infatti, il Milan è meno 4 e la Roma, che continua a stupire, arriva a meno 5. I capitolini non perdono una gara dal 28 ottobre. Lo Special One ora deve guardarsi le spalle. Incredibilmente la sua panchina non sembra così sicura. Serve una risposta. Ottavi di Champions, andata a San Siro. In quella gara arriva la trasformazione vera e propria dell'Inter. Al terzo minuto Milito si mette la palla sul destro e segna l'1-0. I londinesi reclamano un rigore su Kalou, ma la realtà è che i nero-azzurri dopo il vantaggio non spariscono. Hanno un atteggiamento diverso, un atteggiamento che il condottiero in panchina sembra avergli trasmesso. Infatti all'1-1 di Kalou al 51esimo risponde subito Cambiasso, 2-1, e così termina la gara. Non è ovviamente il risultato migliore in vista del ritorno, ma lo spirito di quegli uomini è diverso. Il portoghese è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori che sono i più forti, e ora possono sfidare chiunque. Inoltre, dopo averlo testato in precedenza, in quella gara avviene la consacrazione del modulo che sarà una delle fortune di quell'annata. Dal 4-3-1-2 si cambia ancora e si passa al 4-2-3-1, uno schema dove Eto'o si sacrifica come esterno destro. In campionato, però, è sempre pazza Inter e dopo una vittoria e un pareggio perdono nettamente alla 28esima contro il Catania per 3-1. Si parla di crisi, dato che 4 giorni dopo bisogna andare allo Stamford Bridge. Mourinho nel dopo partita attacca i suoi nello spogliatoio. L'Inter ora sente il fiato sul collo. Il Milan è meno 1, mentre la Roma non coglie le occasioni e finisce a meno 6. In Europa, ormai, è un'altra storia. Vanno in Inghilterra senza neanche considerare la sconfitta. Preparano una partita perfetta tatticamente. Giocano con il cuore e con la testa. Creano diverse palle gol ed Eto'o, al 78esimo, sigla l'1-0 mandando i tifosi in delirio. Passano il turno battendo i favoriti blues. Si va ai quarti e questa volta tutti ci credono. C'è la possibilità di vincere. L'inizio complicato nei gironi è un lontano ricordo. In campionato, con la testa alla massima competizione europea, l'Inter brucia completamente il vantaggio che aveva. Alla 29esima, dopo aver pareggiato a Palermo, il Milan è a meno 1 e i giallorossi a meno 4. I capitolini in realtà sembrano essere l'avversario più temibile, perché la giornata successiva si prendono il secondo posto. E alla 31esima c'è proprio Roma-Inter all'Olimpico, prima contro seconda. È una gara importantissima che arriva subito prima della Champions, dove questa volta l'Urn riserva un sorteggio fortunato. Già, perché ai quarti pescano il CSKA, una squadra che dopo aver superato il Chelsea non fa paura. Prima però bisogna sfidare la squadra di Ranieri, che è in completa fiducia e lo dimostra. Toni, arrivato a gennaio, segna il 2-1 al 72esimo. I nerazzurri tremano perché sanno che ora i rivali per lo scudetto sono loro e sono a meno uno. In Europa l'Inter è consapevole della sua superiorità e infatti batte il CSKA senza grossi problemi. 1-0 all'andata a San Siro e 1-0 al ritorno in Russia. In quella competizione non sbandano, al contrario del campionato, dove dopo un 3-0 con il Bologna tra le due gare di eliminazione diretta steccano con la viola 2-2 al Franco. E la Roma, incredibilmente, recuperando uno svantaggio di 14 punti, si porta in testa alla classifica, a 5 giornate dal termine. Totti e compagni stanno facendo qualcosa di incredibile e i neroazzurri si trovano ad un bivio, quello che capita spesso in tante stagioni. Quel momento in cui puoi finire per vincere tutto o non vincere nulla. La risposta è immediata. Vittoria sui viola per 1-0 in semifinale di Coppa Italia, che li spedisce dritti in finale. E vittoria del derby d'Italia per 2-0 contro una Juve in crisi nera, dove Maicon realizza un capolavoro. Però, brutte notizie, in semifinale di Champions trovano ancora il Barcellona, la stessa squadra con la quale hanno fatto un solo punto nel girone e dove hanno dimostrato di essere tecnicamente inferiori. Andata a San Siro e ritorno al Camp Nou. I tifosi non sono contenti, ma i giocatori non hanno paura. Seguono il loro leader in panchina come non hanno mai fatto con nessun altro. Lui li ha convinti che sono il gruppo migliore. All'andata contro i catalani lo dimostrano. Sanno che a Milano non possono giocare chiuso in difesa e infatti subiscono l'1-0, ma non ci stanno. Prima Sneijder firma il pareggio. Poi nel secondo tempo Maicon sigla il 2-1. E Milito il 3-1, improbabile fuorigioco, mandando il popolo di San Siro in visibilio. Resistono agli attacchi del Barça e la partita termina così. Mu a fine gara è incontenibile e dichiara: la sfida più intensa degli ultimi 50 anni. Vincere contro il Barcellona non è facile, segnare contro di loro non è facile, difendere contro di loro non è facile, ma siamo riusciti a fare tutto questo. Abbiamo vinto e meritato. Sembra girare tutto a loro favore anche in Serie A, dove però non sono più padroni del loro destino. Alla 35esima battono l'Atalanta 3-1 e poi attendono il match domenicale tra Roma e Samp. Proprio lì succede l'impensabile. Totti segna e porta i suoi sull'1-0. Dopodiché, ecco il braccino che ha sempre contraddistinto le squadre di Ranieri. Subentra quella che molti chiamano la paura di vincere. Pazzini segna una doppietta nel secondo tempo e regala all'Inter di nuovo la vetta. È un colpo psicologico tremendo per i capitolini, che oltre a dover sperare in un passo falso dei rivali, li devono anche affrontare nella Coppa Nazionale. Già, perché in finale ci sono loro, gli unici veri antagonisti in Italia. I neroazzurri ora devono andare in Spagna. È quella la sfida che conta di più. Gli spagnoli, arrabbiati per la sconfitta dell'andata, vogliono intimorire gli avversari. La stampa sui giornali titola:
Pasaremos.
Piqué invece passa le minacce. I neroazzurri rimpiangeranno di essere venuti al Camp Nou, rimpiangeranno di essere dei calciatori. Mourinho si segna tutto e poi lo fa presente ai suoi uomini. Fa capire loro che gli avversari pensano di aver già vinto, che li stanno sottovalutando. Lo stadio Blaugrana è una bolgia, striscioni ovunque con su scritto Remontada. Le cose, dopo aver subito la pressione iniziale degli uomini di Pep, si mettono male. Al 28esimo, Thiago Motta, già ammonito, apre il braccio e tocca Busquets, il quale si butta platealmente a terra come se gli avesse sferrato un pugno. Secondo giallo ed espulsione. Le telecamere inquadrano il numero 5 che non riesce a resistere dalla tentazione e non termina a dovere la sceneggiata. Sbircia con l'occhio se è riuscito davvero a far buttare fuori il centrocampista avversario. Mu, in panchina, sfoggia la sua classica risata che fa capire a tutti cosa sta pensando. i tifosi spagnoli esultano come se avessero vinto. Dopo l'espulsione, il portoghese si avvicina a Pep che sta dando indicazioni ad Ibra e gli dice: «Pensi sia fatta, ma ti sbagli di grosso». Prova a convincersi nonostante sappia che sia durissima. Al 32esimo Messi si accentra e lascia andare un sinistro che sembra imprendibile. Julio César compie la miglior parata della sua vita. È quella la giocata della partita. Il blocco Inter, in inferiorità numerica, resiste incredibilmente a tutti gli attacchi. All'84esimo però la pressione è troppa e Piqué segna l'1-0. Gli ultimi minuti sono di una tensione totale, di quelle che si avvertono da casa. Al 91esimo la sorte sembra girare a favore dei Blaugrana. Bojan segna il 2-0, ma l'arbitro annulla per un fallo di mano di Touré. Gli spagnoli si lamentano perché secondo loro è regolare, ma la gara finisce lì. Mourinho scatta in campo come se avesse segnato, è una corsa liberatoria. Esulta contro tutto e tutti, è un'impresa leggendaria, è finale. Nel post partita dichiara: loro parlavano di vendere Carla Pelle, i miei hanno lasciato il sangue. Sono tutti degli eroi, in campo, in panchina, in tribuna. Ce l'ha fatta, è riuscito a compattare il gruppo. Tutti sono felici di contribuire e tutti lo seguono. È riuscito nell'impresa di convincerli che uniti possono battere chiunque. Lo dimostrano alla 36esima in campionato, dove battono la Lazio compiendo il passo decisivo sulla strada verso lo scudetto. Il 5 maggio all'Olimpico c'è la possibilità di vincere il primo titolo contro la Roma. Milito al 40esimo con una prodezza segna l'1-0 che l'Inter riesce a mantenere fino al triplice fischio. I giallorossi, probabilmente ancora demoralizzati dalla sconfitta con la Samp, giocano una gara sottotono e nervosa, come dimostra il calcione che Totti rifila a Balotelli prendendosi il rosso diretto. L'Inter alza la Coppa Nazionale. Nonostante si vociferi che Musen andrà, l'ambiente non viene destabilizzato. È troppo importante quello che stanno facendo. Il futuro, ora, non ha importanza. I nerazzurri comunque dimostrano di avere sempre una buona dose di pazzia, come dimostra la gara vinta per 4-3 contro il Chievo. Ora, in 6 giorni, c'è la possibilità di scrivere la storia. La prima occasione è il 16 maggio. Si va all'Artemio Franchi contro il Siena. Bisogna vincere. E la sorte ormai è tutta a favore dei nerazzurri, come dimostra il gol sbagliato al 5° minuto dai bianconeri. L'Inter attacca perché la Roma è in vantaggio al 39esimo a Verona e in quell'istante è campione d'Italia visti gli scontri diretti. L'intervallo si chiude così. Poi al 57esimo ci pensa ovviamente lui, Diego Milito. 0-1. A mollare quella rete di vantaggio non ci pensano proprio. Inter, campione d'Italia. I giocatori piangono. Hanno conquistato quel trofeo contro la squadra di Ranieri che aveva quasi compiuto il miracolo. Si festeggia, è giusto farlo, ma il pensiero è alla prossima sfida. Cambiasso intervistato lo fa capire. Adesso a gioire con i nostri tifosi. Da domani pensiamo a quello che ci aspetta, che è la differenza tra fare un'annata straordinaria e fare un'annata storica. Già, perché ora tocca la finale di Champions. Bisogna affrontare il Bayern Monaco di Luis van Gaal, colui che aveva fortemente voluto Moon e il suo staff a fine anni 90. Ma ora, dopo essere arrivati fin lì, nessuna squadra fa più paura. L'Inter è un gruppo inflessibile, cosciente della propria forza. Tutti gli scontri, compresi quelli avvenuti tra i compagni all'interno dello spogliatoio, sono serviti. Il 22 maggio 2010, a Santiago Bernabeu, si alza il sipario per la partita più attesa dal popolo nero-azzurro. Non si può andare in campo per difendersi, non questa volta. Il portoghese schiera il suo 4-2-3-1, la formazione ideale. Il Bayern parte bene, ma al 34esimo Julio César rinvia sulla testa di Milito. Appoggio a Snyder, il principe si tuffa nello spazio e l'olandese chiude il triangolo. Davanti al portiere, l'argentino insacca l'1-0. Il popolo interista sugli spalti è incontenibile. Da lì in poi è partita vera, perché i tedeschi attaccano ma trovano il numero 12 nero-azzurro superlativo. Al 70esimo, su una ripartenza, sempre Milito parte dalla sinistra. Entra in area e con la sua classica finta inganna Van Buiten e lo salta. Sempre con il destro la piazza sul secondo palo. Mu guarda verso gli spalti con rabbia e poi fa il gesto di stare calmi. La realtà è che quella finale è la loro e l'hanno capito. Al fischio finale tutti i giocatori si abbracciano uniti come hanno fatto in campo. Qualcuno piange. È la coppa che aspettavano da 45 lunghissimi anni. Moratti ce l'ha fatta. È riuscito a conquistare il trofeo che ha sempre desiderato. Quello che il padre Angelo conquistò 2 volte. l'immagine di Zanetti che alza la coppa e la consacrazione di una stagione incredibile. È triplete. Durante il giro di campo i giocatori lasciano la coppa davanti alla curva e poi si allontanano, come per dire: questo è anche merito vostro. Il giorno dopo la squadra si presenta a San Siro in uno stadio gremito di supporter. Bisogna fare festa nonostante ormai sia chiaro: Mourinho non rimarrà. L'abbraccio a Materazzi nel dopo partita del Bernabeu l'ha praticamente certificato. Si parla di Benitez come successore, di Milito che se ne vuole andare. Insomma, poche certezze per l'anno successivo, ma poco importa. In quell'annata calcistica si è compiuta un'impresa. L'Inter è diventata la prima squadra italiana a centrare il triplete. Ce l'ha fatta grazie ad un condottiero che ha convinto un gruppo di uomini incredibili di essere più forti, scrivendo una pagina indelebile della storia del calcio.
Godere questo momento, ringraziare a tutti che hanno dato la sua contribuzione a questa grandissima stagione. Io non dimentico nessuno.